Incontro con Frei Betto, domenicano brasiliano.
Incontro con Frei Betto. Il 4 novembre 1980 a Milano, ospite della nuova corsia, c'è l'autore del libro Dai sotterranei della storia. È un giovane frate domenicano, Frei Betto, o più propriamente Carlos Libanio Cristo, colui che dalle carceri di San Paolo scrisse quelle lettere divenute così famose in tutto il mondo, appunto per la testimonianza che davano di una chiesa che dai sotterranei della storia stava costruendo un cammino di liberazione. Carceri di San Paolo, dove tra la tortura, assieme a tanti altri militanti, costruivano un nuovo cammino di liberazione per il loro popolo. Quel libro, edito da Ido Mondadori, quella raccolta di lettere, è stata uno dei libri più incisivi nella realtà ecclesiale italiana. Ha fatto capire come si vive una vita, un impegno reale, accanto agli ultimi per far conoscere il Vangelo con la vita e in un modo diverso da quello del potere. Dopo 4 anni di carcere e di tortura, Frei Betto è tornato in libertà. Ora è impegnato tra le comunità di base brasiliane. È impegnato nella costruzione di quella chiesa popolare che costituisce uno degli elementi di maggiore speranza per l'intero continente latinoamericano. L'incontro a Milano, purtroppo parla soltanto il portoghese, è stato un momento di particolare commozione ed interesse. Raccogliamo prima la sua testimonianza, poi alcune fra le don molte domande che gli sono state fatte.
Da minha alegria de estar aqui esta noite e a certeza que eu tenho de que estou aqui inteiro, vivo e um pouco mais jovem do que vocês esperavam, graças ao apoio e à solidariedade que eu recebi de vocês, do grupo de Milão, como a gente dizia na cadeia.
Vorrei cominciare esponendo la mia gioia di essere qui tra voi e di essere qui intero, incolume, salvo e forse un po' più giovane di quanto pensavo, e questo anche grazie all'appoggio che la gente anche dell'Italia e di Milano mi ha dato mentre eravamo in prigione, come dicevamo noi a loro.
Eu tenho uma segunda alegria hoje, que é a primeira vez na vida que eu vejo a neve caindo.
Ho una seconda gioia da comunicare, che è la prima volta nella mia vita che vedo cadere la neve.
Eu não vou fazer propriamente uma conferência. Eu vou falar um pouco da experiência que a gente vive na igreja no Brasil, a partir de 64, quando, pela primeira vez, como dirigente da Ação Católica, senti pessoalmente a perseguição à igreja. Já em 64, pela primeira vez, fui preso com todos os dirigentes da Ação Católica brasileira.
Non terrò esattamente una conferenza, ma parlerò un po' dell'esperienza che come Chiesa brasiliana stiamo facendo dal 1964 in poi, quando nel 64 sono stato imprigionato per la prima volta insieme a tutti i dirigenti dell'Azione Cattolica.
A gente costuma dizer no Brasil que a Igreja teve três etapas. A primeira foi a Igreja da Cristandade, a Igreja que detinha o poder político temporal em toda a sociedade. A segunda foi a Igreja da Neocristandade, que a igreja que faz a sua relação com a sociedade através do apoio e da conivência do Estado burguês. Por uma série de fatores que dentro de uma visão teológica a gente chama de graça de Deus, a igreja no Brasil já passou também da segunda fase e é uma igreja cuja mediação ou relação com o movimento popular, com a sociedade, se faz pelos movimentos populares.
Noi diciamo in Brasile che la Chiesa brasiliana ha attraversato tre fasi nella sua storia. La prima, che si chiama fase della cristianità, quando la Chiesa deteneva direttamente il potere politico-sociale. Una seconda fase, che si può chiamare di neocristianità, quando la Chiesa otteneva un certo potere mediante una relazione privilegiata con lo Stato. E poi, grazie a Dio, è stata una grazia di Dio che si sia giunti alla terza fase, quando la Chiesa opera questa mediazione sua sociale attraverso un legame privilegiato con i movimenti popolari.
Desde a 16 anos, quando si implantou no Brasil uma ditadura militar, a Igreja vem assumindo os movimentos populares, tendo a voz dos que não têm voz, ao lado de outros grupos e outros setores da sociedade. E a gente costuma dizer no Brasil que não existe um conflito igreja e Estado. O que existe é um conflito governo e povo. E o conflito com a igreja é único e exclusivamente porque a igreja se coloca do lado do povo.
Da 16 anni, da quando cioè in Brasile si è instaurata una dittatura militare, la Chiesa ha assunto i movimenti popolari, si è fatta voce di chi non ha voce e non esiste un conflitto tra Chiesa e Stato, ma c'è un conflitto tra governo e popolo, e il conflitto con la Chiesa esiste solo in quanto la Chiesa ha appoggiato e si è unita al popolo.
O Brasil tem 340 bispos e, felizmente, não há 5 bispos que discordem publicamente da linha progressista da Conferência Nacional dos Bispos.
Ci sono 340 vescovi in Brasile, ma non ce ne sono 5 che discordino dalla linea progressista della Conferenza Nazionale Episcopale. Solo che non siano d'accordo pubblicamente.
Isso, di certa maniera, cria una situazione tutta nuova per la Igreja no Brasil. Oggi, una persona mi perguntava o que a gente achava no Brasil do Papa, se o Papa não estava sendo tomando atitudes um pouco conservadoras. E eu perguntava, mas por quê? Ah, em questões de moral, em questões de disciplina na igreja. Eu disse, essas questões não nos preocupam no Brasil. Nós temos o problema da fome. Nós temos o problema do salário. 70% da população brasileira ganha, no máximo, 250 dólares por mês.
Tutto questo crea una situazione nuova nel Brasile. Pochi giorni fa mi chiedevano qual è l'atteggiamento del Papa se non si giudica troppo conservatore. Ecco, forse nelle questioni morali, ma queste non sono queste che ci preoccupano in Brasile. Noi in Brasile abbiamo il problema della fame, del salario. Il 70% della popolazione guadagna meno di 250 dollari al mese.
Attualmente la popolazione brasileira è di 120 milioni di persone, sendo che 40 milioni hanno meno di 18 anni. E desses 40 milhões, 26 milhões são menores que não se encontram nem matriculados numa escola, nem registrados no emprego. São os menores abandonados, 26 milhões. Isso é mais do que toda a população da América Central, com exceção do México.
Il Brasile ha attualmente 120 milioni di abitanti, di questi 40 milioni hanno meno di 18 anni, di questi 26 milioni sono minori che non sono iscritti a scuola, quindi rimangono emarginati, il che significa una popolazione, questi 26 milioni, superiore a tutta quella dell'America Centrale, escluso il Messico.
Diante di una situazione come questa, a gente diz che a vida da igreja, a vida cristã, sofreram no Brasil uma profunda modificação. Porque na situação que nós vivemos, a maneira pela qual nós entendemos e lemos o Evangelho é a partir do lugar social dos pobres. E nós descobrimos que não existe leitura neutra do Evangelho. Toda leitura que se faz do Evangelho é a partir de um lugar social. Mas como o Evangelho foi vivido e escrito pelos pobres, certamente nós estaremos mais perto da verdade evangélica ao lê-lo a partir do lugar social dos pobres.
Questa crea una situazione nuova per la Chiesa. Perché leggiamo il Vangelo a partire dal luogo sociale in cui viene vissuto. Il Vangelo è stato vissuto e scritto dai poveri, e abbiamo scoperto che non esiste lettura neutra del Vangelo, quindi sempre va fatto partendo dalla situazione sociale in cui viene vissuto.
E per il fatto del governo militare ter cerciato tutte le organizzazioni sindicali, popolari e politiche, as classes populares brasileiras necessitavam de um novo espaço através do qual se reorganizarem e encontraram nesses anos de ditadura esse espaço através da igreja.
E a partir do fato da existência da ditadura militar que aveva eliminado ogni organizzazione sindacale, studentesca, popolare, il popolo ha avuto, le masse popolari hanno avuto bisogno di un nuovo spazio per potersi riorganizzare attraverso la Chiesa.
Non perché a Igreja fosse tão progressista a ponto de assumir o movimento popular, mas porque a Igreja ficou como a única instituição do Brasil para a qual o general presidente não podia nomear um general para presidente da Conferência dos Bispos.
Questo non perché la Chiesa fosse tanto progressista da assumere i movimenti popolari, quanto perché la Chiesa Cattolica era l'unica istituzione rimasta e per la quale il generale presidente della Federazione Brasiliana non poteva nominare un generale come il presidente della Conferenza dei Vescovi.
Isso permitiu então que fossem organizadas atualmente no Brasil 80 mil comunidades de base, congregando cerca de 2 milhões de pessoas.
Questo permise che nel Brasile si organizzassero 80.000 comunità di base che riuniscono circa 2 milioni di persone.
La lotta da qual pessoalmente eu participei a partir de 68 e pela qual eu fui preso era muito pequena diante da profundidade da luta que as classes populares travam atualmente no Brasil.
La lotta a cui ho partecipato dal 68 in poi e per la quale sono stato arrestato è una cosa piccola in confronto alla profondità e intensità della lotta che tutto il popolo brasiliano conduce.
Io riconosco che la mia esperienza, che è l'esperienza di una generazione cristiana nel Brasil, l'esperienza di lotta per la libertazione del nostro paese, trouxe molte novità in termini do papel da Igreja numa sociedade.
Eu reconheço que a luta popular che è stata condotta ha portato nuovi compiti anche per la Chiesa in questa lotta.
Na prisão, eu descobri que na América Latina nós não temos necessidade de nos reunir com os marxistas em torno de uma mesa para saber em que pontos convergimos ou divergimos. Nós nos encontramos na luta pela libertação.
In prigione ho imparato che noi cattolici in America Latina non abbiamo bisogno di riunirci intorno a un tavolo con i marxisti per sapere su quali punti convergiamo, ma ci siamo semplicemente incontrati nella lotta per la libertà.
E assim como os marxistas me ensinaram a perder o pudor de ser cristão, eu creio que nós ensinamos a eles a não pretender fazer do marxismo uma metafísica que explique toda a realidade da história e do mundo.
Così come i marxisti mi hanno insegnato a perdere il pudore di essere cristiano, così forse noi abbiamo insegnato ai marxisti di non voler fare del marxismo una metafisica con cui si spiega tutta la realtà, tutta l'essenza della realtà.
E durante o tempo em que ficamos presos, nós tínhamos as nossas celebrações feitas na cela, uma cela do tamanho dessa sala onde viviam 50 prisioneiros. E as nossas celebrações eram a única atividade da cela, separadas das outras atividades de todos os presos na cela. Eram 6 cristãos entre 44 companheiros ateus. E um dia os companheiros colocaram que não havia sentido os cristãos celebrarem a parte, porque era a única coisa de separado que havia na cela, e que eles gostariam também de participar da celebração.
Durante o tempo da prigione, noi abbiamo sempre celebrato nella cella la messa, una cella che era delle dimensioni di questa sala. E la messa era all'inizio l'unica attività separata dei cristiani, erano 6 cristiani e 44 compagni atei. A un certo punto i compagni marxisti atei hanno detto che non aveva senso che i cristiani celebrassero la messa da soli, e quindi si sono riuniti alla celebrazione.
E con questo io non voglio dire che i marxisti hanno si convertito a terra cristiana, ma io voglio dire che i marxisti si converteram a un dato muito importante da realidade da América Latina. Na América Latina, jamais será possível uma transformação revolucionária, como prova a Nicarágua, sem levar em conta a fé cristã das massas populares.
Com questo non intendo dire che i compagni marxisti si siano convertiti alla fede cristiana, ma i compagni marxisti si erano convertiti a un dato di fatto dell'America Latina, che non ci sarà, dove non ci sarà mai possibilità di trasformazione profonda della realtà senza tenere conto della fede profonda cristiana delle masse popolari, come dimostra l'esempio del Nicaragua.
E per altro lato, noi apprendiamo che non ha come ser cristão, fazendo da vita cristã una ideologia de bem-estar subjetivo, uma espécie de autossatisfação espiritual. A vida cristã, como diz o Evangelho, é um compromisso radical com os oprimidos. Jesus, em Jesus, Deus faz uma opção de classe pelos oprimidos. E todos aqueles que querem optar por Jesus, como é o caso de Zaqueu, do jovem rico, de Nicodemos, devem antes optar pelos pobres. Essa é uma condição essencial à conversão evangélica.
E d'altra parte, noi cristiani, non ha senso che noi cristiani facciamo del cristianesimo una ideologia di benestare, di benessere borghese. Ma ciascuno di noi deve optare per i poveri, cioè il cristianesimo è un impegno fondamentale per i poveri e per gli oppressi. e quindi non c'è conversione se non come avvenne per Zaccheo, per il giovane ricco e altri nel Vangelo, e la cui conversione è anche collocarsi al lato dei poveri.
Isso non è un'esperienza apenas nostra, è un'esperienza della Chiesa nel Brasile. Una esperienza di chi assume la lotta dos camponeses, dos operários, dos índios.
Questa non è esperienza soltanto nostra, ma di tutta la Chiesa del Brasile. Esperienza di chi assume e fa propria la lotta dei contadini, degli indios e degli operai.
E noi pensiamo che questo non è una questione meramente politica, è una questione profondamente teologica. Ou seja, Jesus não foi morto apenas por optar pelos oprimidos. Jesus foi morto por anunciar um Deus que não correspondia à imagem de Deus que os poderosos do seu tempo tinham.
E pensiamo che questa non sia solo una questione politica, ma anche una questione teologica. Gesù non venne assassinato soltanto perché si era collocato al lato dei poveri, degli oppressi, ma anche perché presentava un'immagine di Dio che era diversa dall'immagine del Dio dei potenti.
La ragione ultima della morte di Gesù è la sua fede in Dio.
La ragione ultima della morte di Gesù è la sua fede in Dio.
Há uma passagem que é muito citada nas comunidades de base do Brasil, que é o capítulo 11, versículo 25 de São Mateus. Eu te agradeço, ó Pai, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e prudentes e as revelaste. Porque escondeste as coisas dos sábios e prudentes e as revelaste aos pequeninos.
C'è una frase del Vangelo molto citata nelle comunità di base, ed è il capitolo 25esimo. Il capitolo 11, versetto 25 di San Matteo, che dice: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai piccoli.
Gesù non dà louvore al Pai apenas por ter revelato la sua mensagem aos pequeninos, ma anche por ter ocultato la sua mensagem aos sábios e prudentes.
Gesù non ringrazia solo il Padre per aver manifestato queste cose ai piccoli, ma anche per aver occultato, aver nascosto queste cose ai saggi e ai prudenti.
Por isso que nós na América Latina estranhamos muito quando ouvimos falar de morte de Deus. Nós acreditamos que só uma igreja que se afastou dos pobres faz a experiência do silêncio de Deus. Uma igreja como a nossa, comprometida com os oprimidos, faz a experiência do Deus vivo.
Per questo in America Latina ci stupiamo molto quando sentiamo parlare di morte di Dio. Soltanto una chiesa che si è allontanata dai poveri fa esperienza del silenzio di Dio. E una chiesa come quella brasiliana che si è impegnata per i poveri fa esperienza della vita di Dio.
Um desafio, então, que se apresenta na nossa militância cristã é justamente não de uma revolta emotiva contra aquilo que a igreja tem de conservadora, de burguesa, de reacionária.
Una sfida alla nostra militanza cristiana, perciò, non è quella del rifiuto emotivo di ciò che la Chiesa ha di conservatore in sé.
Nós estamos convencidos que a mensagem de Jesus é uma mensagem de libertação para os oprimidos. Então a nossa luta é por nos reapropriarmos da mensagem evangélica. E essa reapropriação se faz pela prática das comunidades cristãs populares na América Latina.
Siamo convinti che il messaggio evangelico è un messaggio di libertazione, di libertà, di liberazione per le masse popolari. e quindi dobbiamo riappropriarci di questo messaggio evangelico, e questo viene fatto nell'America Latina attraverso l'esperienza delle comunità popolari.
A cada vez que a esquerda disse que a religião é obra do povo, ela passou a escritura de propriedade religiosa à burguesia, que um pouco mais sábia jamais se declarou ateia.
A mano che la sinistra dice che la religione è l'oppio del popolo, e la scrittura è passata alla borghesia, che non si è mai dichiarata atea.
Então, para nós é muito importante enfrentar o desafio de uma reapropriação do cristianismo no sentido evangélico, ou seja, fazer com que o nosso discurso religioso não necessite uma complementação do discurso político, mas que o nosso discurso religioso seja simultânea e intrinsecamente libertador, como era o discurso de Jesus.
Per noi occorre perciò rispondere alla sfida del fatto che il messaggio non sia esclusivamente religioso, il messaggio cristiano, ma che sia anche intrinsecamente liberatore politico, come è stato il messaggio di Gesù.
E a gente acredita che isso esige então de nossa parte três coisas. Primeiro, encontrar um novo lugar social a partir do qual viver a fé, e nós acreditamos ser o lugar dos pobres.
E riteniamo che questo esiga da noi tre cose. Anzitutto incontrare un nuovo luogo sociale in cui rivivere la fede partendo dai poveri.
Secondo, incontrare un nuovo lugar teórico a partir do qual entender a fé. E nós acreditamos que isso só é possível através de uma mediação socioanalítica de caráter dialético.
E secondo, incontrare un luogo teorico in cui, a partire dal quale intendere la fede, e che riteniamo che questo sia possibile soltanto attraverso un metodo dialettico, attraverso una mediazione socioanalitica di carattere dialettico.
E por fim, encontrar um novo lugar de experiência espiritual, porque a gente acredita que sem uma nova experiência espiritual que definitivamente arranque Deus dos céus, das nossas alturas epistemológicas, e o coloque na nossa experiência concreta de amor no dia a dia, não é possível a conversão, a transformação e o nascimento de nosso homem novo.
E in terzo luogo, una nuova esperienza spirituale, perché riteniamo che senza una nuova esperienza spirituale che faccia scendere Dio dal cielo, dalle nostre speculazioni epistemologiche, non sia possibile una conversione e creare un uomo nuovo.
Bem, esses são os pontos que eu queria colocar para vocês, e eu acredito que muitas pessoas gostariam de fazer algumas perguntas, seja oralmente, seja por escrito aqui à mesa. Então eu deixaria agora uma parte para o diálogo a partir do interesse de vocês.
Queste erano alcune cose che io intendevo proporvi. Adesso credo che molti desiderino fare delle domande oralmente o per scritto, presentandole alla tavola, alla Presidenta, in modo da dare spazio al dialogo.
Delle molte domande fatte a Frebetto ne riportiamo solo alcune per ragioni di brevità.
Noi europei, noi italiani in modo particolare, sappiamo cosa significhi, a cosa porti una declinazione politica, magari esclusivamente politica, del messaggio e del nome cristiano. Ritenete voi sudamericani di aver qualcosa da imparare da questa nostra esperienza. Sappiamo, Fra Betto, che tu hai riconosciuto un tuo debito, una tua continuità, tua e dei tuoi compagni di carcere, con l'esperienza dei cristiani della resistenza qui in Europa. Ecco, su quest'altro punto invece della declinazione, dei rischi di una declinazione politica del messaggio cristiano, non ritenete che abbiamo un'altra volta qualcosa da trasmettervi, qualcosa su cui mettervi in guardia?
Noi conosciamo molto poco l'esperienza europea che non sia ufficiale. Perché i veicoli di comunicazione e di trasmissione generalmente sono nelle mani dei potenti, anche all'interno della Chiesa. Ma noi pensiamo che la sfida per noi in America Latina non è complementare alla posizione cristiana in confronto alla politica, di fronte alla politica.
Chiedere a Alberto come sono stati presi dalla Chiesa brasiliana i discorsi che Voitivo ha pronunciato nell'ultimo discorso, nel suo viaggio in luglio. Chiedo questo perché si ha l'impressione, leggendo gli organi di stampa, leggendo le versioni che fanno gli organi di stampa e soprattutto parlando con la gente, che ci sia stata una sorta di precomprensione. Cioè, ciascuno di noi ha giudicato i discorsi che Voitivo ha fatto non in base all'incidenza reale che ha avuto nella realtà ecclesiale americana, brasiliana, quanto piuttosto in base a quello che avremmo voluto che il Papa in quell'occasione dicesse. Per tutti vale l'esempio dell'unità che è intitolato quel discorso del Papa a Morumbi, delusione per il discorso del Papa agli operai. Ora, non mi sembra, parlando invece anche stato in Brasile, che ci fosse stata delusione per questo discorso del Papa a Morumbi. Ecco, quello che chiedo è che molte volte noi interpretiamo, credo, con criteri nostri occidentali, quella che quei pronunciamenti che in una realtà diversa hanno un effetto diverso. Per cui ti chiedo, la Chiesa come ha vissuto questi discorsi di Voitivo?
Noi impariamo nel Vangelo che ciò che le persone fanno è più importante di ciò che dicono. Questo vale anche per il Papa, che è ancora una persona umana. Perciò il suo gesto, i suoi gesti nel Brasile hanno avuto più importanza dei suoi discorsi, della sua parola. E il Papa non si è mai incontrato in un banchetto né con imprenditori né con banchieri. Tutto il suo contatto è stato con gli oppressi, con gli indios, con i contadini, con gli operai, con gli ammalati, con gli abitanti delle favelas. In una favela di Rio ha lasciato il suo anello come segno del matrimonio della Chiesa con i poveri. Il suo discorso, che per il contesto europeo può sembrare molto al di qua di ciò che la gente vorrebbe per l'America Latina, di fronte al regime che ci governa, risuonò come molto avanzato, perché parlare in distribuzione dei redditi in un paese in cui l'1% della popolazione detiene più del 55% del reddito nazionale, questo è scomodo, inquieto. Come anche parlare di autonomia sindacale in un paese dove il grande e assoluto dirigente sindacale è il ministro del lavoro. anche questo inquieta, dato fastidio. E per questo, Presidente, non andò al commiato del Papa, alla partenza.
Si potrebbe dire che il Papa ha bisogno di un paese arretrato, di un paese sottoposto a dittatura, per apparire avanzato.
Prima del tuo intervento hai affermato che in Brasile non c'è una contrapposizione tra Stato e Chiesa, ma tra popolo e governo. Quindi questo è molto consonante, per la Chiesa che non vive un'esperienza separata. Poi hai parlato delle esperienze delle comunità popolari e delle comunità di base. Ecco, quello che io ti chiedo e vorrei che tu ti presentassi anche un po' concretamente come vivono, come si confrontano, come sono queste comunità di base brasiliane, anche per anelle tratteggiare concretamente, perché questo credo che ci possa servire.
Esistono comunità di base soltanto nelle classi popolari, non perché noi vogliamo così, ma perché le classi medie-alte non trovano modi, condizioni per passare oltre dall'essere insieme all'azione. E sono comunità che riuniscono nelle periferie delle grandi città 10 o 20 persone, in campagna da 100 a 200 intorno a una cappella. Le comunità sono nate per la mancanza di sacerdoti e come complemento dell'attività parrocchiale. Ma si fa un'esperienza interessante ogni volta che si dà la parola a un oppresso senza che nessuno lo diriga. E gli fa di questa parola un'espressione della sua realtà di vita. Sono comunità che cominciano col metodo vedere, giudicare, agire.
E poi conta un'esperienza concreta che si chiama scuola.
E racconto un'esperienza concreta che è più chiara.
Eu participei de uma comunidade na Amazônia onde o método começava pelo ver, ou seja, o dirigente perguntava a cada membro, conte como foi a sua vida essa semana, na família, no bairro e no trabalho.
E ho conosciuto una comunità di base dell'Amazônia dove il metodo cominciava dal vedere. Il dirigente chiedeva a ciascuno come è stata la sua vita in questa settimana. In questa settimana, nella famiglia, nel quartiere e nel lavoro.
Qualquer pessoa, por mais analfabeta, sabe responder a queste tre domande.
E qualunque persona, per quanto analfabeta, sa rispondere a queste tre domande.
Il depoimento do gruppo levou o gruppo a perceber che havia dois ou três problemas mais gravi da infanzia.
Le testimonianze di ciascuno levò il gruppo a capire che c'erano due o tre problemi più importanti da affrontare.
E o grupo acabou escolhendo o problema de um homem que tinha uma pequena terra e estava sendo expulso dessa terra por um grande fazendeiro.
E o grupo scelse o problema de uma pessoa que aveva um piccolo apertamento de terreno e estava venendo expulso da um grande fazendeiro, da um latifundista.
Então passaram aos lugares. E o que faria Jesus no nosso lugar nessa situação?
Allora passarono a giudicare cosa farebbe Gesù nella nostra situazione in questo luogo.
E furono buscar na Bibbia, un fatto da Bibbia legato al fatto della vita.
E furono a cercare nella Bibbia un fatto legato a quanto avveniva nella loro vita.
E nesse dia eu scoprì che la differenza entre la leitura che noi burgueses fazemos da Bibbia e la leitura dos pobres è completamente diversa.
E in questa circostanza ho scoperto che la lettura che noi borghesi facciamo della Bibbia è completamente differente dalla lettura che fa il popolo.
Noi vediamo la Bibbia come chi olha una janela per vedere interessanti acontecimenti del passato.
Noi guardiamo la Bibbia come si guarda dalla finestra per vedere degli avvenimenti interessanti del passato.
I popoli usano la Bibbia come chi olha un espelho per vedere la sua realtà ora aos olhos di Dio.
I poveri guardano la Bibbia come si guarda in uno specchio per vedere la propria realtà agli occhi di Dio.
Quando i poveri non la Bibbia, eles buscano a si mesmo la Bibbia, la storia dei poveri nella Bibbia.
Quando i poveri guardano la Bibbia, cercano se stessi nella Bibbia, la storia dei poveri nella Bibbia.
E nesse dia o grupo decidiu então organizar uma ação na terceira fase do método para defender a posse de terra desse homem.
E questo gruppo passò allora alla terza fase decidendo un'azione per difendere il possesso di quest'uomo sulla sua terra.
E a partir daí, então, surgiu da comunidade de base todo um processo de luta por defesa da terra dos coceiros.
E partendo da qui nacque nella comunità di base tutto un processo di lotta per difendere questo possesso di terra.
Io acho che è molto importante la solidarietà di voi con si passa nella Chiesa del Brasile e dell'America Latina.
Penso che sia molto importante la solidarietà di tutti voi con il Brasile e con ciò che succede in America Latina.
Porque nós somos um país dependente e a reação que os países da Europa têm diante do que se passa no Brasil é mais importante para o governo do que a reação que muitas vezes nós podemos provocar dentro do nosso país.
Porque nós somos um país dependente, perciò a reação que vem em Europa é, às vezes, para o nosso governo, mais importante do que nós podemos fazer ao interno do país.
Por isso, a gente queria pedir a vocês que não cessassem essa solidariedade para com o nosso trabalho.
Perciò vorrei chiedere a voi che non cessasse questa solidarietà con il nostro lavoro.
Eu estou convencido, e isso é uma experiência muito pessoal, muito pequena, mas eu apenas cito como testemunho, de que a minha sobrevivência no cárcere dependeu muito desse apoio de vocês.
Io sono convinto, ma questa è solo una mia piccola testimonianza, che la mia sopravvivenza in prigione sia stata dovuta anche alla solidarietà vostra.
Io costumo dire che ora sto facendo un para extra nella vita.
Sono solito dire che attualmente sto facendo delle ore straordinarie nella vita.
Incontro con Frei Betto. Il 4 novembre 1980 a Milano